altro genere, come ben sappiamo. È una gioia grande perché abbiamo vissuto 7 anni insieme e grazie al Signore abbiamo imparato tante cose ed è stata una scuola per me poter stare insieme a voi, è stata una gioia poter ricevere anche da parte vostra la parola del Signore. Ed è una gioia ancora più grande poter condividere insieme a voi quello che il Signore mi ha messo sul cuore. E vorrei così leggere insieme a voi un passo nella lettera agli Efesini, in cui Paolo, l'amato Paolo, carissimo Paolo, in questo momento in cui lui scriveva questa lettera, sappiamo tutti dov'era. Sappiamo molto bene che lui era prigioniero a Roma. Nella nostra città, nella capitale d'Italia, Roma rappresentava il centro dell'impero romano. Anche ai tempi di Paolo rappresentava proprio il fulcro della potenza dell'epoca, una potenza che non era paragonabile all'Italia attuale o altri paesi che noi conosciamo, ma era un impero. E sapere che Paolo, che non abbiamo avuto la grazia di conoscere, però Paolo ha scritto proprio queste parole dalla nostra città. Ed è per me sconvolgente, perdonatemi, però vedere come Paolo ha la capacità di incoraggiare tutti i credenti mentre era in prigione. Quando penso a lui che era in prigione e aveva la capacità di dire queste parole che leggeremo ai fratelli, mi sento veramente piccolo, ma piccolo piccolo. Perché se mi mettessi io ai suoi panni, non credo che uscirebbero parole di incoraggiamento verso i fratelli, anzi, probabilmente molte lamentele. Molto dispiacere, verrebbe fuori anche la mia tristezza della situazione in cui mi trovo. Invece vorrei proprio leggere con voi le parole di Paolo. Ed è bello poter vedere come il Signore a Paolo in quel contesto ha donato tanta pace. Ha donato tanto lungimiranza. Lui guardava oltre quello che era la sua schiavitù, quello che era la sua prigionia, quelli che erano i suoi limiti. Sappiamo che probabilmente godeva di una certa libertà, ma viveva sempre lontano dal suo paese. Viveva le ore più tristi forse della sua vita, anche andando verso la sua fine. Eppure lui ha detto queste parole. Così possiamo leggere all'inizio della lettera agli Efesini, al capitolo 1, versetto 1, leggeremo fino al versetto 14, ma mediteremo solo 2 versetti insieme. Questo giusto per avere un'idea di cosa Paolo stava dicendo, capire un po' il contesto e anche renderci conto di quanto lui aveva desiderio proprio di incoraggiare la Chiesa. E anche qui apriremo poi una parentesi sulla parola Chiesa. Paolo stesso dice così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, ai fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Amen. Fin qui la parola. Bellissimo. La prima cosa che vediamo in questa lettera, Paolo sta scrivendo a delle persone, a dei fratelli chiamati santi, che non sono ebrei. La prima grande notizia, la prima grande verità, la prima grande, proprio una cosa eccellente che Paolo stava dicendo a queste persone che non appartenevano al popolo di Israele, quindi, come sappiamo dalla parola, erano fuori dai patti e delle promesse di Dio. Paolo sta dicendo la prima cosa: voi siete santi, voi siete uguali al popolo di Israele davanti alla grazia di Dio, non c'è distinzione. Ed è interessante e sorprendente vedere come Dio abbia proprio scelto un ebreo doc, una persona che conosceva la legge di Dio, una persona che era zelante nella legge di Dio, proprio per farlo evangelista, apostolo, verso coloro che non conoscevano la legge di Dio. È bello vedere come il Signore stravolge i pensieri umani. Per questo anche Paolo era un po' all'inizio della Chiesa primitiva, era visto in modo non modo eccellente, perché lui andava a parlare ai non circoncisi, ma quella faceva parte della grazia di Dio, raggiungere tutti. E Paolo dice dall'inizio proprio ai santi, li mette allo stesso piano dei suoi fratelli connazionali ebrei nati di nuovo anche loro. Ma vorrei soffermarmi su due versetti, gli ultimi che abbiamo letto, e il titolo di questo messaggio è proprio l'invito di Dio per me e per te. C'è un invito in questi due versetti. Vediamo Paolo, dopo aver fatto questa introduzione, dice a questi fratelli lontani da lui, non appartenenti al popolo di Israele, dice: in Lui, e qui stava parlando di Cristo, quindi mette la prima grande pietra miliare, la pietra importante su cui poggia tutto il suo ragionamento, su cui poggia tutta la grazia di Dio, in Lui. La prima cosa, in Cristo, dice Paolo, voi pure, come accennavo prima, voi pure, Paolo sta mettendo coloro che non appartengono al popolo di Israele sullo stesso piano di coloro che appartengono al popolo di Israele, di coloro che avevano le promesse di Dio, di coloro che aspettavano il Messia. Paolo dice: in Cristo voi pure, cioè voi come loro, siamo per grazia di Dio finalmente tutti sullo stesso piano, perché parliamo della grazia, non parliamo più delle opere, dei sacrifici che il popolo faceva sotto la legge, ora parliamo della grazia in Cristo. Voi pure, Paolo dice, noi, sia lui che coloro che avrebbero letto questa lettera, tutti quanti ora siamo in Lui, in Cristo. Perché come abbiamo visto al versetto 10, Paolo dice che Dio, al versetto 9, dice, facendoci conoscere, questo è il mistero della sua volontà, il mistero di Dio. Dio aveva un mistero che fino ai tempi di Cristo non si riusciva a capire bene, era un po' velato, ancora non c'era chiarezza. C'era un mistero, Dio ha svelato questo mistero. Dice, qual era il mistero di Dio? Secondo il suo disegno benevolo, un disegno che voleva il bene per l'essere umano, in generale, per tutti gli uomini e tutte le donne. Al versetto 10 dice Paolo, esso, questo mistero, questo disegno buono di Dio, consiste nel raccogliere tutto e tutti sotto Cristo. Paolo sta dicendo a questi fratelli lontani, dovete avere la certezza nei vostri cuori, dovete essere sicuri che voi siete in Cristo. Voi siete santi in Cristo e non ve lo toglie nessuno. Perché? Perché questo era il piano di Dio, questo era il disegno buono che Dio aveva già pensato prima della creazione del mondo. Raccogliere ogni cosa che è sulla terra, ogni cosa che è nel cielo, sotto la signoria, sotto la potenza del Signore Gesù Cristo. Ed è una grande garanzia, perché mettiamoci nei panni di quei fratelli, di quelle persone che abitavano in Turchia, in Grecia, in Romania, in Bulgaria, dove era arrivato il Vangelo, però loro se leggevano le promesse, quello che Dio aveva promesso al popolo, loro si sentivano persone che non appartenevano. Giustamente non erano per loro quelle promesse. E Paolo dice no, la grazia di Dio è arrivata in Cristo e in Cristo raccoglie tutti. Perché Paolo dice questo? Perché più avanti mostrerà altre cose. E lui voleva essere sicuro che chi ascoltava aveva la garanzia di essere santo, di essere accettato da Dio. E dice Paolo, il primo invito, dice in lui voi pure dopo aver ascoltato. L'invito di Dio si ottiene ascoltando la sua parola. L'invito di Dio, ho messo questo titolo, per me e per te, perché? Perché alcuni di noi hanno già ascoltato la parola del Signore, altri invece la stanno solo ascoltando magari per la prima volta, o nella loro vita la stanno ascoltando ma non sono mai andati avanti, non si sono fermati all'ascoltare. Invece Paolo qui fa delle affermazioni importanti. Primo invito, ascoltare la parola del Signore. Ma Paolo non si ferma qui, dice dopo aver ascoltato, perché questi fratelli a cui era rivolta la lettera di Paolo, questa lettera agli Efesini, loro avevano già ascoltato. Infatti Paolo parla di un tempo passato, anche voi dopo aver ascoltato. Cos'è successo? Paolo dà delle informazioni su questo ascoltare. Cosa hanno ascoltato i nostri fratelli? La parola della verità. A me questa frase piace tantissimo, perché siamo abituati, siamo purtroppo in un contesto in cui noi viviamo di menzogne, in cui ci vengono dette tante, tra virgolette, verità, che non sono verità. È una frase che a me urta, ma urta tanto, e allo stesso tempo mi fa rabbia e dispiacere, quando si ascolta di persone che dicono vogliamo ascoltare, anche in un caso di vita quotidiana, in cui ci sono delle dispute, in cui ci sono delle controversie, ognuno deve raccontare la propria verità. Una frase che, permettetemi, ma è stupida, non ha senso. La verità in qualunque cosa si fa è una. Non ci possono essere la mia verità, la tua verità, la verità di un altro. Ci possono essere raccontare quello che hai visto, raccontare quello che hai sentito, ma non raccontare la tua verità. Paolo sta dicendo a questi fratelli, dopo aver ascoltato la parola della verità, era una garanzia, era una conferma che Paolo non stava prendendo in giro nessuno, che quello che loro avevano ascoltato da Paolo o da altri fratelli era la verità. Non era il messaggio secondo Paolo, era la verità che riguardava cosa? Che riguardava chi? Paolo dice il Vangelo. La verità che riguardava la buona notizia di Dio, la notizia più grande che l'uomo poteva ricevere, il mistero della grazia di Dio era svelato, era finalmente rivelato in Cristo. Questa era la buona notizia, era arrivato il Salvatore, era arrivato finalmente il Messia promesso. La verità, il Vangelo. E Paolo va avanti, dice cos'era questa verità, cos'era questa bella notizia? Il Vangelo della vostra salvezza, la buona notizia della vostra salvezza, una cosa personale, una cosa che era rivolta a voi, era una cosa che ha avuto effetto nella vostra vita, dopo aver ascoltato il Vangelo della vostra salvezza. Primo passo, primo invito di Dio, ascoltare. Paolo va avanti, dà un altro invito, dice dopo aver ascoltato, cosa è successo? E avendo creduto. Secondo invito che il Signore fa all'essere umano, che fa a me, che fa a te. Ascolta la verità del Vangelo, della tua salvezza, credi. Non ti fermare ad ascoltare, credi. E Paolo dice qui a questi fratelli, dopo aver ascoltato e avendo creduto, è un passo che loro avevano già fatto. È un passo che il Signore vuole mettere anche davanti a noi. Dopo aver ascoltato, dobbiamo credere. Paolo dice, e avendo creduto in cosa? In Lui, ritorno all'inizio. perché in Lui noi ci siamo fondati e in Lui, in Cristo, abbiamo creduto. Questo era quello che Paolo diceva in prigionia, era questo che ricordava ai fratelli, era questo che sicuramente Paolo, con chiunque incontrava, che possa essere stato una guardia, una persona che era in carcere insieme a lui, o quando aveva la libertà di poter uscire, Paolo predicava non solo negli anfiteatri, predicava con la sua vita. Lui diceva: ascolta la parola, credi, poni la tua fiducia in Cristo, affinché questa salvezza possa essere valida per te. Fiducia in Cristo. E vogliamo leggere un versetto sempre che ha scritto Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 10, al versetto 17. Lo conosciamo tutti questo versetto? Romani 10, versetto 17. Così dice la parola del Signore: così, in questo modo, la fede viene da ciò che si ascolta. La fede nasce, cresce, quando uno ascolta. E Paolo qui si riferiva ad ascoltare la parola di Dio, ascoltare dell'opera di Cristo. È così che nasce la fede. Non nasce perché è un'opera soprannaturale, isolata, lontana da tutto. Il Signore può ogni cosa, ma nella normalità il Signore, vediamo dall'esempio della sua parola, opera così: ascolti la parola, piano piano nasce la fede. E questa è parola di Dio: la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. È la parola di Cristo, quello che riguarda la sua vita, la sua opera, che fa nascere e crescere la fede in una persona. E questo è quello che desiderava Paolo, e questo è quello che ricordava: ascoltare la parola, credere in Cristo, secondo invito del Signore. E andando avanti, Paolo dice: avendo creduto in Lui, quindi una circostanza precisa che è avvenuta nella vita di questi fratelli a cui lui mandava questa lettera, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Notiamo che Paolo dice: avendo ascoltato, avendo creduto, poi dice: avete ricevuto. Paolo non sta parlando ai fratelli di promesse future, sta dicendo che dal momento in cui loro hanno ascoltato la parola del Signore, la verità riguardante Cristo, hanno creduto, hanno ricevuto. È una cosa immediata che il Signore, Dio Padre, fa dono a colui che crede in Cristo. Un sigillo, una parola bellissima che oggi non riusciamo più a comprendere fino in fondo. Il sigillo era la garanzia, il sigillo era proprio l'autorità che confermava un messaggio, che confermava un qualcosa che arrivava da parte di una persona a noi lontana. Siamo abituati un po', come purtroppo in modo non perfetto, però vediamo le immagini nei film, tante volte nei documentari, quando un re, una persona nobile, una persona importante, metteva un sigillo di cera fusa, con l'effigie, lo stemma del proprio casato, del proprio nome, della propria famiglia, era la garanzia che quella lettera, quel testamento, quell'informazione, quello che ti arrivava, era portato, era mandato dalla persona stessa. Garantiva che quello che ti arrivava era il messaggio che doveva arrivarti. E il Signore, che è molto più saggio di noi, usa termini che possiamo capire. E lui dice che, avendo creduto, abbiamo ricevuto il sigillo, quello che mette il timbro, quello che ti lascia la garanzia che sei sotto la volontà di Dio, che quello che ti sta succedendo, quello in cui tu hai posto la tua fiducia, hai messo la tua fede, è opera di Dio. Non sei preda di qualcuno che ti vuole fare far parte di un gruppo o ti vuole convincere di una sua idea. Qui Dio sta dicendo: tu credi nel Signore Gesù, io pongo il mio sigillo. Il mio sigillo è qualcosa che non ti dà una persona, grazie a Dio, che non ti dà un gruppo religioso, te lo do io. È lo Spirito Santo che viene in te. E abbiamo letto qui dalla parola: avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Il Signore è molto più saggio di noi. Lui fin dall'antichità, fin dal Vecchio Testamento, Lui ha parlato dello Spirito Santo tantissime volte. Lui ha già anticipato il fatto che chiunque avrebbe creduto avrebbe ricevuto lo Spirito Santo. Lui aveva anticipato che avrebbe preso del suo Spirito e lo avrebbe messo, una cosa stupenda, in ogni persona che crede. Nell'antichità il Signore dava lo Spirito a poche persone che avevano una missione specifica e speciale. Non era una cosa che potevano godere tutti. E chi riceveva lo Spirito del Signore era un lusso, era una cosa incredibile, era una cosa stupenda, era una grazia fuori dal normale, che lo Spirito del Signore ti investiva e ti portava dove Lui voleva per compiere quello che Lui voleva. Invece con la grazia, una cosa che purtroppo troppo spesso sottovalutiamo o abbiamo perso un po' di freschezza, lo Spirito di Dio viene ad abitare in noi. Lo Spirito di Dio abita nell'essere umano, ma non dal momento che ti converti finché ne hai bisogno, per sempre. Lo Spirito di Dio viene in noi dal momento che crediamo fino al giorno in cui saremo alla sua presenza. Poi sarà responsabilità del Signore, saprà Lui cosa farne, però ci accompagnerà fino a lì. E questa, permettetemi, è una grazia nella grazia. È una cosa ancora in più che il Signore ci dà, essere accompagnati da Lui, essere guidati da Lui in un modo che non ha mai fatto prima della venuta di Cristo, esteso a tutti. Questo è il sigillo di Dio, è la garanzia che gli apparteniamo. Questo è un pegno, è un po' un anticipo, è una caparra, chiamiamolo come vogliamo, il senso è quello, il Signore ha messo a sua garanzia che siamo Suoi. E Paolo parla ancora di una cosa, dice proprio dello Spirito Santo al versetto 14, il quale, questo Spirito, è proprio il pegno, è una caparra, è un anticipo che Dio stesso ha dato per far vedere che garantisce Lui, che gli apparteniamo. È un pegno della nostra eredità. Ci rendiamo conto quanto la grazia di Dio va molto oltre, non solo a quello che meritiamo, cioè niente, ma anche a quello che possiamo pensare. Perché se noi pensiamo alla grazia di Dio, personalmente già mi fermerei a dire: il Signore mi ha salvato ed è una grazia unica, è una grazia che non ha parole e non ha prezzo. Ma sapere che il Signore mi ha salvato e addirittura viene a vivere in me attraverso il suo Spirito per accompagnarmi, per educarmi, per parlarmi, per istruirmi, per riprendermi, per esortarmi, per guidarmi nel mio cammino in mezzo a momenti difficili, per aiutarmi e darmi gioia anche quando c'è bisogno di esultanza, e quello già sarebbe una grazia immensa. La parola qui parla di eredità, addirittura di eredità. La nostra mente non può capire la parola grazia, quanto sia profonda, quante cose comprende, fino addirittura a parlare di eredità. Io, peccatore incallito, peccatore che non merito la grazia di Dio, il Signore parla addirittura di eredità. È incredibile. Il Signore è stupendo, è meraviglioso. Ha dei pensieri che vanno oltre i nostri pensieri. E Paolo dice della nostra eredità fino alla piena redenzione. Il Signore che ci ha salvati non ci ha destinati a vivere una vita migliore col suo Spirito che ci aiuta, che ci sostiene su questa terra, cioè fine se stessa al giorno in cui il nostro corpo cesserà di esistere. No, Paolo parla addirittura di una piena eredità, perché lui stesso sapeva per esperienza che i nostri tanti limiti ci frenano, il nostro peccare ci rallenta, il nostro cadere, metterci davanti al Signore, chiedere perdono, rialzarci, è comunque un rallentarci, è naturale. Paolo sapeva che la parola grazia esprime anche una redenzione completa, una redenzione fisica, una redenzione emotiva, morale, mentale, spirituale. Tutto questo completerà il Signore. completerà quando saremo nella sua presenza, leverà finalmente ogni vincolo, ogni limite, ogni nostra debolezza per avere quella piena redenzione. E questo non vuol dire che la redenzione che noi vediamo, che noi percepiamo attraverso la grazia in Cristo sia limitata, non vuol dire questo, vuol dire semplicemente che noi siamo limitati, che noi non riusciamo a godere appieno. E il Signore ha pensato anche a quello quando saremo nella sua presenza. Allora finalmente spazzerà via ogni cosa e noi stessi potremo vedere, percepire, sentire, godere di cos'è la grazia di Dio, capire fino in fondo la portata dell'intervento di Dio in Cristo. E Paolo, forse per grazia del Signore, forse anche un po' personalmente, quando ha pensato di poter portare il Vangelo ai non circoncisi, cioè a tutto il resto del mondo che non sia il popolo di Israele, probabilmente ha avuto una visione incredibile. Probabilmente aveva già capito, come già Dio stesso aveva promesso ad Abramo, che la grazia di Dio sarebbe arrivata a tutti gli uomini. È come se io pensassi, un esempio molto limitato, un po' come ai tempi di Garibaldi magari, se lui poteva curare bene il suo Piemonte, stare un po' lì e godere insieme a Cavour di tenere unito il Piemonte, però a non pensare a quanto l'Italia sarebbe diventata grande con l'unità, con tutti i pro e i contro, non voglio aprire dibattiti politici, però lui ha pensato oltre. Unendo l'Italia avevi un popolo molto più grande di quello che poteva essere il suo pensiero iniziale. E così ha fatto Paolo. Paolo ha pensato che se la grazia di Dio doveva arrivare a tutti gli esseri umani, Israele, per quanto grande e diciamo pieno nei piani di Dio, era comunque piccolo. Era comunque un piccolo pezzetto di terra nel planetario. In confronto a tutta la massa che c'era del mondo, Israele era piccolo. E grazie a Dio che ha messo nel cuore di Paolo questo, lui si è rivolto ai gentili, a coloro che appartengono a tutti gli altri popoli. Chi sono? Siamo noi. E forse uno dei pochi privilegi che abbiamo a non appartenere al popolo di Israele, che forse noi riusciamo a capire ancora di più la grazia di Dio. Come diceva Paolo stesso, coloro che non avevano la legge, coloro che non avevano le promesse, coloro che non avevano Cristo, lo dice Paolo, noi apparteniamo a quel popolo. E siccome per grazia di Dio facciamo parte ora del popolo di Dio e godiamo di tutto questo senza aver fatto niente, abbiamo una gioia in più. Abbiamo una gioia in più perché Israele per secoli, per millenni, si è dato da fare sotto la legge per poter adempiere i comandamenti di Dio che tanto non avrebbero mai potuto adempiere, per far vedere quanto l'uomo non ce la fa senza l'agnello di Dio, senza il sangue versato per noi. Noi abbiamo il privilegio ancora di più di poter dire: è vero, io non ho fatto niente. È proprio vero, io davanti alla grazia di Dio non ho mai fatto niente, eppure ne godo appieno tutta la sua portata. Ne godo appieno tutta l'opera di Cristo, perché apparteniamo alle genti, apparteniamo a quel popolo a cui Paolo sta dicendo: in Lui, in Cristo, voi pure, noi pure, noi pure apparteniamo al popolo di Dio, in Cristo, piena redenzione. Abbiamo qui davanti, come abbiamo detto, l'invito di Dio. L'invito di Dio che è rivolto, come era rivolto a noi quando abbiamo ascoltato una volta la parola del Signore, era rivolto a noi come quando avevamo creduto e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e riceveremo, questo è rivolto a tutti, riceveremo alla presenza del Padre la piena redenzione, la completa, cioè Dio completerà o perlomeno farà vedere a noi la completa redenzione, perché Lui già ha compiuto ogni cosa, però noi la vedremo alla sua presenza. E l'invito del Signore è rivolto ancora a chi sta ascoltando e non ha ancora creduto, chi non ha ancora ricevuto lo Spirito Santo, chi non ha ancora questa certezza della piena redenzione del Signore. Ma un duplice aspetto l'invito del Signore è rivolto anche a noi, che per grazia abbiamo già ascoltato, abbiamo già creduto personalmente in Cristo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e attendiamo questa piena redenzione. L'invito per noi è di non fermarci, perché dobbiamo parlare alle persone a noi care, ai nostri familiari, ai nostri amici, ai nostri colleghi, parlare nell'ambiente in cui viviamo. Non dobbiamo fare la predica intesa come la romanzina, noi dobbiamo predicare Cristo nel modo in cui viviamo. Noi qualunque cosa facciamo è per forza, deve essere riconducibile alla grazia di Dio. Per forza, perché è una grazia talmente grande che non possiamo limitarla ai nostri incontri o alle occasioni speciali in cui stiamo insieme, in cui abbiamo campeggi che sono stupendi, sono meravigliosi. Però dobbiamo vivere la nostra vita parlando con le persone che ci stanno a cuore, parlando, come diceva Paolo, di quando abbiamo ascoltato. Dobbiamo far ascoltare anche ai nostri amici, ai nostri cari non credenti, il Vangelo di Cristo, il Vangelo della salvezza. Come? In quello che noi viviamo, mentre lavoriamo, mentre siamo a passeggio con degli amici, mentre facciamo una vacanza con alcuni familiari non credenti. Non dobbiamo assillarli, ma non dobbiamo perdere occasione di parlare in modo degno del Vangelo di Cristo. Perché non sappiamo fino a quanto il Signore lascerà a noi il tempo e lascerà a loro il tempo. Però abbiamo la gioia di poter partecipare, l'invito di Dio, anche agli altri. Di dire: io ho ascoltato, io ho creduto un giorno e ti posso dire che ho ricevuto veramente lo Spirito di Dio. Come faccio ad accorgermene? Da tante cose. Me ne accorgo anche quando leggo la parola di Dio, che il mio cuore si riempie di gioia, o il mio cuore rimane anche frustrato davanti a delle realtà in cui vedo il mio peccato, vedo ancora adesso la mia mancanza. Questa è la conferma che lo Spirito del Signore opera. È la conferma che il Signore ci sta parlando attraverso i due mezzi che abbiamo, la Sua parola e il Suo Spirito. È la conferma, è un nostro amico, un nostro familiare. Questo lo potrà capire attraverso noi, perché vede la nostra sincerità, vede la nostra genuinità, che non siamo lì per prenderli in giro o perché vogliamo portarli dentro un gruppo perché dobbiamo essere di più. No, è l'ultimo dei nostri pensieri. Il nostro pensiero primario deve essere l'invito di Dio rivolto a loro, perché è stato rivolto anche a noi, perché possiamo dire: io te ne parlo perché grazie a Dio è stato rivolto anche a me. Non ti sto mostrando qualcosa che ti devo vendere. Io non ci ricavo niente a venderti un prodotto che si chiama grazia, una cosa che viene gratuita per me ed è gratuita per te. Dov'è il mio guadagno? Non c'è, c'è solo la gioia che tu possa nascere di nuovo. E vorrei concludere con voi leggendo altre parole di Paolo in Prima Corinzia capitolo 15, un capitolo stupendo in cui parla proprio della risurrezione del nostro Salvatore. E Paolo, che era unico nel suo genere, anche qui parla di nuovo di un mistero, perché Paolo aveva compreso che c'erano delle cose non chiare nell'Antico Testamento, delle cose che Dio aveva pensato di tenerle per quando arrivava Cristo Gesù, per quando arrivava l'era della grazia, perché nella grazia si sarebbero potuti capire finalmente i misteri di Dio. E Paolo, in Prima Corinzia al capitolo 15, al versetto 51, dice così: ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo. Rendiamoci conto che lui stava parlando alle persone del suo tempo, quindi lui sapeva che molti di loro, compreso lui, probabilmente sarebbero morti. Però c'era un altro aspetto che la Chiesa doveva sapere: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Perché Paolo, i credenti dei tempi di Cristo, subito dopo l'ascesa del Signore Gesù in cielo, sapevano della promessa del Signore Gesù, sapevano della promessa del suo ritorno. Quindi loro sapevano che probabilmente, secondo quello che il Signore loro aveva detto in quel momento, il Signore poteva tornare anche il giorno dopo che se n'era andato, perché aveva fatto una promessa: io ritornerò e vi prenderò e vi porterò con me. Quindi Paolo dice: vi dico un mistero, non tutti morremo, perché se il Signore sarebbe tornato l'indomani, tutti quei presenti non sarebbero morti. Però Paolo dice anche un'altra cosa, che se è vero anche che il Signore può tornare domani, può darsi pure che ritorna fra molti molti anni, fra 10, fra 20, fra 100. Noi sappiamo, visto che siamo qui, sono passati oltre 2000 anni. E Paolo quindi dice: tutti tutti quelli che erano con lui, che da lì a qualche anno moriranno, e quelli che sono qui, siamo noi. Paolo dice: tutti saremo trasformati. In un momento, dice Paolo, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà. Bellissime le parole di Paolo. Quando Paolo parla delle verità che appartengono all'eternità è meraviglioso, perché Paolo parla di cose che sono certe. Non sono cose che lui sta inventando per incoraggiare delle persone che sono fanatiche o delle persone che si sono illuse. Paolo dice: la tromba suonerà. Quello che Dio ha promesso, le sue parole si avvereranno. Questa è la garanzia. Quello che Dio ha promesso, come è stato prima della venuta di Cristo, riguardante Cristo, è avvenuto. Riguardando tutte le ere dopo il Signore Gesù, sono avvenute tante altre cose. E perché Dio dovrebbe fermarsi e non adempiere anche quelle future? Paolo dice: la tromba suonerà. E i morti, quindi prima parlava di coloro che erano lì con lui, che probabilmente non sarebbero morti, adesso invece già dice: tutti saremo trasformati. Quindi nel mentre molti, molti altri saranno morti. Cosa succede? Paolo dice: i morti risusciteranno, torneranno in vita, incorruttibili. Questo è quello che dicevamo prima. Quello che noi siamo non può vedere, non può godere, non può capire, non può assaporare la piena redenzione di Dio. Paolo dice: c'è la soluzione, vi svelo io il mistero. Risusciteranno i morti incorruttibili, senza più corruzione, senza più macchia, senza più depravazione, senza più ombra che possa mettere in cattiva luce la grazia di Dio. Incorruttibili. E dice Paolo, perché non sta parlando di altri, non sta parlando di cose che lui non godrà, che i fratelli intorno a lui non godranno, dice: e noi saremo trasformati. Include tutta la Chiesa, include tutta la Chiesa, tutto il corpo di Cristo, quel corpo, come abbiamo detto prima, che Dio ha racchiuso ogni cosa sotto la Signoria, compresa la Chiesa, godrà di questa trasformazione. Dice Paolo: infatti, un termine bellissimo, bisogna. Infatti bisogna, c'è una necessità, è inevitabile. Quando uno ha un bisogno, è una cosa che non puoi farne a meno. Per gli esseri umani il bere è un bisogno, non è un qualcosa in più, non è un qualcosa che se ti va lo fai, è un bisogno. E Paolo dice: infatti bisogna, c'è una necessità che questo corruttibile, quello che noi siamo, rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Perché? Perché andiamo davanti a Dio, l'autore della vita, colui che non ha un'età, colui che abita l'eternità, colui che abita una vita senza inizio, da quello che sappiamo noi, e senza fine. Come può un mortale, uno che ha un termine, comparire davanti all'immortalità? Non puoi. Paolo dice: bisogna, c'è questo bisogno, perché è semplice il ragionamento. Non si può con la nostra carne, con la nostra natura, comparire davanti a Dio. C'è proprio questo bisogno, che questo mortale rivesta immortalità. Paolo dice: quando poi questo corruttibile avrà rivestito finalmente incorruttibilità, quindi quando questo che adesso si può corrompere, si può comprare, si può depravare, si può rovinare, quando questo finalmente rivestirà l'incorruttibilità, cioè che nessuna cosa più ci potrà corrompere davanti a Dio, e questo mortale avrà rivestito immortalità, dice Paolo, allora sarà adempiuta, allora si completerà, forse allora vedremo appieno l'effetto di questa parola. La morte, questo citando l'Antico Testamento, la morte è stata sommersa nella vittoria. Immaginiamo la grazia di Dio che arriva, come dice qui Paolo, la morte che fino ad ora regnava sugli esseri umani, separava l'uomo da Dio, arriva una piena di acqua, proprio grossa e immensa, copre la morte, e Paolo dice: la morte è stata sommersa. Cosa vuol dire è stata sommersa? È stata superata da tanta acqua, come dice qui Paolo usando termini che possiamo capire, è stata sommersa, cioè la vittoria è qui e la morte è sotto, non la puoi più vedere. non la puoi più vedere. Ed è stupendo, è meraviglioso che Paolo dice: la morte che prima era sopra gli uomini è stata sommersa dalla grazia di Dio, è stato ribaltato quello che prima regnava dalla grazia di Dio, la morte è stata sommersa nella vittoria. E Paolo dice queste, non oso immaginare come abbia lui forse recitato queste parole, quanto enfasi ha potuto mettere a un'affermazione così potente. Dice: o morte, dov'è la tua vittoria? Se tu che dominavi sugli esseri umani stavi sopra, è arrivata la grazia di Dio, tu sei andata sotto come morte e la grazia, la vittoria è passata sopra. Dov'è la tua vittoria ora? Come fai ad esultare se tu ora sei schiacciato dalla grazia di Dio? Se ora sei sopraffatto, sommerso dall'opera di Cristo, come fai? Non puoi. Per quello Paolo dice: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è la cosa su cui tu più contavi, su cui facevi leva per rendere l'uomo schiavo? Dov'è? Se adesso tu sei sotto, sei schiacciato dalla grazia di Dio. Paolo dice: ora il dardo della morte è il peccato, perché la morte ha sempre avuto la meglio attraverso il peccato che ha dominato su di noi, in noi. E Paolo dice: questo è il tuo vanto. Cos'è? Il peccato. E la forza del peccato è la legge. Sì, perché la legge di Dio ci faceva vedere a tutti gli esseri umani che tu puoi fare tutto quello che vuoi, puoi sforzarti, ma tanto cadrai. Non ce la fai. Perché la grazia di Dio è talmente alta, il meritato favore di Dio è talmente alto che tu, adempiendo la legge, non puoi arrivare. E Paolo dice: quindi tu ti vantavi del peccato? Ti vantavi della legge? Benissimo. Paolo dice: ma ringraziato sia Dio. Immagino che quando Paolo abbia detto questa frase, lui, forse le persone che erano intorno a lui, in quel contesto lì, gli angeli in cielo, avranno fatto un'esplosione di gioia. Paolo dice: ma ringraziato, ma esultiamo, ma innalziamo Dio che ci dà la vittoria, quella vittoria che ha sommerso il peccato, la legge, la schiavitù, la condanna. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro, ha incluso sempre i credenti, nostro Signore Gesù Cristo. Questo Paolo voleva dire, questo Paolo vuole ricordare. L'invito di Dio per noi è questo. L'invito di Dio è a non fermarci all'ascolto, andare avanti, credere per ricevere lo Spirito Santo, per ricevere un giorno quell'eredità che non meritiamo e comprendere la piena redenzione di Dio. È l'invito di Dio per noi, per chi ha già fatto questa scelta personale. L'invito è parlare agli altri di questo, parlare di quello che noi viviamo, parlare in un modo nostro, come noi sappiamo, non come un altro farebbe, la nostra vita. La nostra vita deve essere una testimonianza. Forse serviranno anni, forse avremo colleghi di lavoro, parenti, amici, familiari stessi, in cui in un modo silenzioso, per la maggior parte del tempo, o quando capita, parli del Signore, puoi mostrare la grazia di Dio. Forse per anni non vediamo i risultati, lo sappiamo tutti per esperienza. Eppure arriva un giorno in cui il Signore tocca il loro cuore. Provi una gioia che non riesci ad esprimere, una gioia che non ti appartiene, perché alla fine tu puoi anche aver parlato, ma non è una cosa tua. La gioia più grande è sapere che hanno ascoltato l'invito di Dio, hanno creduto e ora hanno lo Spirito Santo che li guiderà, fino al giorno in cui insieme, come diceva Paolo, noi andremo alla presenza del Signore. Non credo che ci siano altre gioie così grandi nella vita. Gioie che poi non sono neanche le nostre. Le godiamo per grazia di Dio, ma perché è un'opera sua. Probabilmente non abbiamo neanche fatto niente. Avremmo magari solo testimoniato, parlato. Eppure la grazia di Dio che sommerge il peccato arriva a queste persone. Vogliamo pregare insieme. Signore, ti vogliamo ancora adorare, ringraziare e benedire per la tua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché il Vangelo è il Vangelo della verità. È la verità, Padre, che ci mostra proprio la buona notizia della nostra salvezza in Cristo. Una buona notizia talmente buona, Padre, che a volte perdonaci, ma non ci pensiamo. Una notizia che ristabilisce finalmente quel rapporto che è stato interrotto. Finalmente possiamo chiamarti Padre, finalmente possiamo vedere come tu ci hai sempre cercato per anni, Padre, come tu hai cercato proprio di parlare al nostro cuore per farci comprendere il tuo amore, per farci accettare la tua grazia, Padre, il tuo perdono dei peccati in Cristo. Ti vogliamo adorare, Padre, proprio perché la tua mano ancora è stesa verso gli esseri umani. La tua grazia, Padre, ancora opera, ancora interviene per la salvezza degli uomini. Ti adoriamo per questo e allo stesso tempo, Padre, ti preghiamo che ancora questa mattina possa essere un giorno di festa, un giorno in cui, Padre, un'anima possa dire anch'io ho ascoltato finalmente il Vangelo della grazia di Cristo. Anch'io, Padre, ho creduto e anch'io voglio ricevere lo Spirito Santo. Anch'io voglio vivere verso questa eredità che mi aspetta, questa piena redenzione che Dio ha operato per me. Una grazia, Padre, che non mi ha concesso di fare niente perché tutto è compiuto. Ti vogliamo pregare, Padre. E vogliamo anche pregarti per noi, Padre, che abbiamo donato già la nostra vita a Te, abbiamo già creduto nel Signore Gesù, che possiamo avere ogni giorno la gioia, il desiderio, il piacere, proprio, Padre, avere la grazia di poter parlare con i nostri cari dell'amore Tuo, parlare del Tuo invito, parlare, Padre, del fatto che c'è la libertà di avvicinarsi a Te, ma non sappiamo fino a quando Tu la lasci questa libertà, questa grazia. Tu puoi chiudere, Padre, veramente l'epoca della grazia in un attimo, così che questo, Padre, possa sensibilizzarci, possa darci gioia, possa darci forza, Padre, possa darci amore verso gli altri per parlare, anche perché questo è un Tuo comandamento, Padre. Tante volte sottovalutiamo anche il fatto che Tu ci hai detto che dobbiamo farlo. Così, Padre, parla ai cuori di ognuno, perché sai quello che abbiamo bisogno. Nel nome di Cristo. Amen.
Grazie Signore per questa parola, grazie Gianni.